Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Carocci nel 2013. America Latina, un secolo di storia. Dalla rivoluzione messicana a oggi. È una sintesi storica di Raffaele Notera e Angelo Trento. Non del solo Nocera, come talvolta indicato nelle schede librarie. Il volume ricostruisce le trasformazioni politiche, sociali e internazionali dell'America Latina, a partire dalla rivoluzione messicana, assunta come cesura rispetto al lungo Ottocento. Il suo oggetto non è la cronaca isolata dei singoli paesi, bensì la ricerca di dinamiche comuni in un subcontinente vasto e profondamente eterogeneo. L'attenzione si concentra in particolare sugli ultimi 50 anni considerati dall'opera, senza rinunciare a problemi interpretativi e a connessioni culturali. Con 274 pagine, il libro si colloca tra l'introduzione universitaria e l'alta divulgazione, offre coordinate per comprendere rivoluzioni, autoritarismi, democratizzazioni, dipendenza economica e peso delle relazioni esterne. È quindi una guida d'insieme, pensata soprattutto per lettori non specialisti che vogliano orientarsi nella storia latinoamericana contemporanea. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la rivoluzione messicana come soglia tra il lungo Ottocento e il Novecento latinoamericano. Il punto di partenza, scelto dagli autori, è significativo. La rivoluzione messicana viene presentata come la prima grande rottura di un assetto politico e sociale che, pur con differenze nazionali, aveva caratterizzato a lungo l'America Latina. Assumerla come soglia storica consente di evitare una scansione puramente cronologica e di porre al centro il problema della trasformazione, dell'ordine oligarchico. Nei decenni precedenti, la modernizzazione economica aveva spesso convissuto con una forte concentrazione della terra, con la marginalizzazione di ampi settori rurali e con istituzioni politiche poco inclusive. Il caso messicano mostra che conflitti su terra, potere locale, rappresentanza e controllo delle risorse potevano mettere in discussione l'intero sistema, non soltanto un governo. Questa prospettiva rende la rivoluzione un osservatorio per leggere questioni più generali del subcontinente, il rapporto tra Stato e campagne. L'emergere di attori popolari, la costruzione di nuove legittimità e i limiti delle riforme. Non implica che tutti i paesi abbiano seguito il percorso messicano, né riduce la varietà delle esperienze latinoamericane a un solo modello. Piuttosto, individua un momento dal quale diventano più visibili le tensioni del Novecento: inclusione sociale, nazionalismo, riforma agraria, mobilitazione politica e conflitto tra continuità delle elite e domanda di cambiamento. La scelta conferisce alla sintesi un principio interpretativo chiaro, anziché limitarsi a elencare eventi nazionali. Secondo, una storia regionale che tiene insieme differenze nazionali e dinamiche condivise. Uno degli aspetti distintivi del volume è il privilegio accordato a una visione d'insieme. Parlare di America Latina comporta infatti un rischio metodologico trattare come uniforme una regione composta da paesi con dimensioni, strutture sociali, eredità coloniali e rapporti internazionali molto diversi. La sintesi di Nocera e Trento affronta questo problema, cercando connessioni tra percorsi nazionali, senza trasformarli in un'unica vicenda indistinta. Il valore di tale impostazione sta nel rendere leggibili, nello stesso quadro, ricorrenze quali l'instabilità istituzionale, l'espansione degli apparati statali, la persistenza delle disuguaglianze e il susseguirsi di progetti riformisti, rivoluzionari o conservatori. L'approccio comparativo è utile, perché molte trasformazioni latinoamericane non possono essere comprese soltanto entro i confini di uno Stato. la circolazione di ideologie politiche, l'andamento dei mercati internazionali, le pressioni diplomatiche e finanziarie, nonché gli effetti regionali delle crisi, collegano esperienze apparentemente separate. Al tempo stesso, la prospettiva generale mette in evidenza perché soluzioni simili producano esiti differenti le istituzioni, la composizione sociale, il peso delle forze armate e le risorse disponibili modificano profondamente la traiettoria di ciascun paese. Per un lettore non specialista, questo equilibrio tra quadro comune e differenza nazionale offre un vantaggio concreto, fornisce una mappa interpretativa prima di affrontare. Monografie dedicate al Messico, al Brasile, al Cile, all'Argentina o ad altri contesti specifici. Terzo, politica. Conflitto sociale e costruzione dello Stato nel Novecento. Dalla descrizione editoriale emerge che il libro segue le vicende del subcontinente a partire da una cesura rivoluzionaria e dedica spazio rilevante alla fase più recente. In questo orizzonte, la politica non può essere separata dalle strutture sociali. Nel Novecento latinoamericano, la costruzione dello Stato, l'ampliamento o la restrizione della partecipazione e il ruolo delle élite si intrecciano con conflitti relativi al lavoro, terra, urbanizzazione e cittadinanza. Una sintesi storica efficace deve quindi mostrare che colpi di Stato, governi civili, movimenti popolari e programmi di riforma non sono fenomeni puramente istituzionali, sono risposte, spesso antagonistiche, alla distribuzione del potere e delle risorse. La scelta di una prospettiva regionale aiuta a comprendere la ricorrenza di passaggi tra aperture politiche e chiusure autoritarie. In vari contesti, le promesse di modernizzazione e integrazione sociale si sono scontrate con resistenze interne, con la fragilità delle istituzioni rappresentative e con conflitti ideologici di portata continentale. Ciò non autorizza a considerare l'autoritarismo un destino della regione, al contrario. Invita a ricostruire le condizioni storiche che hanno reso possibili tanto le interruzioni democratiche quanto i successivi processi di democratizzazione. Il beneficio analitico del libro sta nel collegare eventi politici spesso noti solo per nome a problemi di lungo periodo. Il lettore può così evitare due semplificazioni opposte, spiegare tutto attraverso singoli leader, oppure attribuire ogni sviluppo a cause economiche, astratte. La storia appare invece come interazione fra istituzioni, gruppi sociali, conflitti e scelte politiche. Quarto, dipendenza economica, sviluppo e condizionamenti delle relazioni internazionali. Comprendere le dinamiche latinoamericane richiede di considerare la collocazione del subcontinente nell'economia e nella politica mondiali. Il libro, concepito come interpretazione delle vicende regionali, invita a leggere le trasformazioni interne anche alla luce di rapporti esterni che incidono su commercio, finanza, investimenti, autonomia decisionale e orientamento dei governi. L'America Latina non è presentabile come uno spazio isolato. Le sue economie hanno avuto legami profondi con i mercati internazionali e le sue crisi. Politiche si sono spesso svolte entro un quadro di pressioni, alleanze e rivalità più ampie. Questo punto è importante perché evita di ridurre lo sviluppo a una questione di crescita quantitativa. La disponibilità di risorse naturali o l'apertura ai capitali non garantiscono di per sé una distribuzione equilibrata dei benefici, né una stabile capacità dello Stato di definire politiche autonome. Al contrario, le modalità di inserimento nel mercato mondiale possono accentuare vulnerabilità già presenti, soprattutto quando l'economia dipende da esportazioni e da flussi finanziari soggetti a oscillazioni esterne. Nella seconda metà del Novecento, inoltre, la Guerra Fredda ha dato una valenza geopolitica a conflitti e progetti politici locali, rendendo più complesso il rapporto tra sovranità nazionale e influenze internazionali. L'interesse della sintesi è dunque nel connettere economia, politica e relazioni estere senza trattarle come capitoli separati. Per il lettore, ciò offre una chiave per interpretare perché dibattiti su riforme, nazionalizzazioni, apertura economica o integrazione regionale abbiano avuto conseguenze tanto rilevanti nella storia contemporanea del subcontinente. Infine, l'ultimo cinquantennio e l'apertura della storia politica alla dimensione culturale. La presentazione del volume segnala una particolare attenzione all'ultimo cinquantennio preso in esame. Questa scelta sposta il baricentro verso problemi ancora vicini al presente e gli esiti delle dittature, la ricostruzione delle istituzioni democratiche, le nuove forme di mobilitazione e le tensioni tra promesse di inclusione e persistenza delle disuguaglianze. Una storia che raggiunge l'età contemporanea non può offrire conclusioni definitive, ma può fornire strumenti per distinguere le eredità di lungo periodo dalle novità dei passaggi più recenti. In questo senso, il libro sembra proporsi come una guida alla comprensione delle dinamiche, non come un repertorio chiuso di date. Una recensione disponibile segnala inoltre che la chiusura dei capitoli riserva spazio alla letteratura del periodo o del decennio trattato, pur senza poter ricostruire nel dettaglio questa parte dell'opera. L'integrazione di un riferimento culturale è coerente con l'ambizione di una storia non limitata alle istituzioni. La letteratura può registrare conflitti, immagini della nazione, esperienze dell'esilio, violenza politica e mutamenti urbani, con linguaggi diversi da quelli della storiografia. Non sostituisce l'analisi dei processi politici ed economici, ma amplia le domande che il lettore può porre alle fonti e al passato. Questa apertura rende il volume potenzialmente utile, anche come ponte tra storia e studi culturali. Evidenzia che l'America Latina contemporanea va compresa non solo attraverso governi e indicatori economici, ma anche attraverso le narrazioni con cui società differenti hanno interpretato le proprie fratture e aspirazioni. In conclusione, America Latina, un secolo di storia, è indicato anzitutto per studenti universitari, insegnanti e lettori interessati a una prima ricostruzione organica della storia latinoamericana contemporanea. Può essere utile anche a chi segue l'attualità della regione e desidera collocare questioni come disuguaglianza, instabilità politica, democrazia, sovranità economiche e influenza degli attori esterni entro una prospettiva storica più ampia. Non sembra pensato come una monografia specialistica né come un manuale enciclopedico paese per paese, il suo valore risiede precisamente nella sintesi interpretativa. Rispetto a molte introduzioni generali, il volume si distingue per la scelta di far iniziare il percorso dalla Rivoluzione messicana, usata come chiave per segnare la crisi degli assetti ottocenteschi e per l'attenzione dichiarata all'ultimo mezzo secolo. L'impianto privilegia le connessioni regionali senza negare la varietà delle esperienze nazionali. Questa impostazione permette di mettere in relazione politica interna, conflitti sociali, trasformazioni economiche e quadro internazionale. L'eventuale presenza di riferimenti letterari alla fine dei capitoli aggiunge inoltre una dimensione culturale a una trattazione prevalentemente storica. La sua forma agile richiede al lettore di accettare un livello di condensazione. Chi cerca analisi documentarie molto approfondite su un singolo paese dovrà affiancarlo a studi specifici, proprio come base di orientamento, però, offre un vantaggio concreto, costruisce un lessico storico e una cronologia ragionata con cui affrontare successivamente temi, nazioni e periodi più circoscritti, senza perdere di vista la trama continentale. Se vuoi supportare Raffaele Nocera, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.